Lo so che vi frego 5 minuti, ma non vi frego niente. Vi dono molte cose più buone. Allora, facciamo soltanto un anticipo di 5 minuti, così, come dice la Michela, facciamo 5 minuti anche dopo. Non va bene, non va bene. Giusto, brava. Che dice? Ehi. Allora, ci sono, Maurizio, mi hai detto di darti il via? Vado, io vado. Ok, allora è evidente. Abbiamo visto alcune cause che ostacolano, osteggiano e impediscono la guarigione. È evidente che in quest'ultimo caso, quindi, della disobbedienza, possiamo dire che la disobbedienza ha veramente pertinenza nell'ostacolare un processo di guarigione. Perché non si ha, è come mettersi, avete presente il discorso, non essere in riga, non c'entri l'obiettivo, non puoi metterti di lato, devi metterti di fronte. Quindi è evidente che la malattia è sopraggiunta in seguito alla disobbedienza del popolo di Israele alla legge di Dio o ai comandamenti di Dio. Il perdono e la loro conseguente obbedienza fu stata ripristinata la guarigione a motivo della loro connessione o riconnessione con Dio. Il perdono, ovviamente, per la disobbedienza significava anche guarigione fisica. Quando Dio ci perdona, non ci dà soltanto il perdono classico che conosciamo, ma ci porta via del dolore. Ci dà nuovamente salute, ci ripristina spiritualmente, ci ripristina emotivamente e fisicamente. Il nostro spirito, abbiamo detto, che è sempre on, ma non il nostro fisico, non la nostra anima. Quando veniamo perdonati, riprende quei dolori, quella sofferenza, quella malattia, quant'altro, e ce la porta via. Ecco che noi vogliamo permettere a Dio di portarci via quella roba. E noi lo dichiariamo già da adesso. Noi dichiariamo che ogni malattia, ogni infermità, ogni dolore, qualunque cosa che i medici hanno detto, qualunque confessione abbiano fatto o le persone o noi stessi, Dio porta via questa roba, non appartiene a noi, appartiene all'inferno. Noi con l'inferno non c'entriamo niente. Noi abbiamo a che fare con il cielo, con la vita, con la luce, con la benedizione, con la vittoria, non con la sconfitta, non con le tenebre, non col dolore, ma col benessere. Pertanto, nel nome di Gesù Cristo, Signore Dio Onnipotente, dichiariamo fin da ora che il cielo scenda sulla terra e porti via come una fiumana davvero ogni opera del diavolo, perché tu sei la nostra guarigione, la riceviamo, la riteniamo e la tratteniamo nel nome di Gesù Cristo. Nel Salmo 107, dopo aver detto ad Israele che la causa delle loro malattie e dei loro malesseri era dovuta a motivo della loro ribellione, la parola di Dio dà loro un consiglio meraviglioso. Salmo 107, versetto 17 e 20. Degli stolti soffrivano per il loro comportamento ribelle e per i loro peccati. Essi detestavano ogni cibo ed erano giunti alle soglie della morte, ma nella loro avversità gridarono all'Eterno ed egli li salvò dalle loro angosce. Egli mandò la sua parola e li guarì e scamparono dalla fossa. Gloria al Signore Dio Onnipotente. Degli stolti soffrivano. Possiamo essere stolti? Purtroppo sì. Abbiamo visto che quest'uomo, per pur che aveva benessere finanziario, era uno stolto, perché ignorava davvero, aveva messo da parte una delle parole chiave per la prosperità a 360 gradi. Era come l'anello mancante. Io non me ne intendo molto né di orologi né di bracciali, ma mettiamo caso un Rolex. Presumo che tutti quanti hanno una comprensione di Rolex. Un Rolex, che non so quanto possa valere, so che una volta io e mia moglie eravamo a Monaco, passiamo da una gioielleria e ho detto, cosa? C'era un Rolex che costava, ma parliamo già di 7-8 anni fa, Questo che noi non siamo molto distanti né da Monaco né da Monte Carlo. Ogni tanto andiamo lì e diciamo: lo vedete questo yacht, è il mio. Tutta roba, questa roba qua è di mio papà. E c'era un orologio che costava 1.250.000 euro, 6-7 anni fa. Ora, un orologio può essere anche bellissimo, di grande valore, di grande prestigio, ma se manca l'aggancio, che fai? Cosa fai? Vai in giro così? Guarda, ho il Rolex. Sì, non puoi neanche darle in mano alle persone, ti devi tenere l'orologio, perché non hai il gancio. Hai capito? Quindi, la stoltezza è quella cosa che dice: ho tanta roba, guarda come sono prospero qui, guarda come ho questo, guarda cosa ho fatto qua, però ti manca quello, quello è l'aggancio, il cinturino che clac, che aggancia il tutto. Allora la prosperità non è una parte. Dio non vuole che siamo prosperi in parte. Dio vuole che siamo prosperi in tutto. Voglio la salute tanto quanto il denaro che mi aiuta nella vita. Voglio la benedizione quanto voglio la gioia. Voglio il successo, la benedizione, la prosperità, l'amore, che ne so, come tanto voglio anche il resto. Voglio tutto quello che è necessario, perché Cristo ha preso tutto e ci ha dato tutto. Ha detto che ci ha dato tutto pienamente, non una parte. Non ha detto: ah, guarda, ti do un Rolex, ma il cinturino, ma il clip non è dentro. Se lo vuoi, siccome costa 1.250.000 euro, se lo vuoi il clip, sono 800.000 euro. Dici: caspita ragazzi, che bello. Non lo voglio l'orologio, come faccio a metterlo? Non ce li ho i soldi da fare il clip del cinturino. Ma Dio ci ha dato tutto. Degli stolti soffrivano per il loro comportamento ribelle, ma si umiliarono. Gridarono al Signore nella loro stupidità, un'altra versione, perché qua dice nella loro avversità, ma un'altra versione dice nella loro stupidità. L'uomo può essere stupido, ma certo che sì, lo sappiamo benissimo quanto siamo stupidi certe volte quando non mettiamo in pratica la parola di Dio. Lo sappiamo, ma nella loro stupidità, nella nostra stupidità, gridiamo al Signore e Lui ripristina la nostra salute. Egli manda la sua parola e ci guarisce. Ed è nostra, ci appartiene di diritto. Deuteronomio, capitolo 7, versetto 13 e 15. Deuteronomio 7, 13, 15. Egli ti amerà, ti benedirà. Sapete cosa stiamo facendo adesso? Stiamo profetizzando una parola sulla tua vita. Quanti sono pronti a riceverla questa? Adesso... si profetizza una parola sulla tua vita, sulla tua casa, su tutto ciò che hai, su tutto ciò che sei. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà, ti benedirà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, parti delle tue vacche. Non so quanti hanno vacche, ma prospereranno anche quelle. Delle tue pecore nel paese che Gesù giurò di dare ai tuoi padri. Tu sarai benedetto, benedetta. Alleluia! Tu, no, te lo ripeto questo perché tu sarai benedetto. Tu sarai benedetto, una parola da parte di Dio. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli, più dei tuoi vicini di casa, più dei tuoi parenti, più dei tuoi conoscenti. E non ci sarà in mezzo a te né uomo né donna sterile, e neppure fra il tuo bestiame. Il Signore, ascoltami, il Signore allontanerà da te ogni malattia. Il Signore allontanerà da te ogni malattia. Qualunque piccola, media, grande, abnorme, normale, qualunque malattia, il Signore lo fa. Allontanerà da te ogni malattia. Questa è una promessa da parte del Dio vivente. E non manderà o non causerà o non permetterà che su di te alcuno dei funesti malanni dell'Egitto che ha conosciuto il popolo d'Egitto. Ma beccati questa, che questa è vadavuve. ma li manderà su tutti quelli che ti odiano. Della serie io non c'entro niente. Se mi odi, guarda che è un problema tuo, non mio, non ti mando nessuna maledizione, non ti dico il Signore ti benedica, non ti dico proprio un bel niente. Se ci sono persone che ti odiano, se ci sono persone che ce l'hanno con te, se ci sono persone che ti criticano, che ti giudicano, persone che ti sono nemiche, non è un tuo problema tanto quanto il mio. Dio ci benedirà, ci farà prosperare, ci renderà fruttiferi e non permetterà alcuna malattia sulle nostre vite, ma allontanerà la malattia. E tutti quelli che ci odiano avranno problemi con Dio, non con noi. Alleluia. Gloria a Dio. Modi biblici per ottenere la guarigione. Stiamo andando bene? Gloria a Dio. Modi biblici per ottenere la guarigione. Uno. Modi. Uno. La conoscenza della parola di Dio. È molto importante. Quando conosciamo, abbiamo la possibilità di ottenere. Qualcuno, noi avevamo un amico, un commercialista molto noto a Milano, era uno che sapeva di tutto, ha fatto anche il magistrato, e lui disse, una delle parole più straordinarie che ho sentito da un commercialista, disse: se conosci la legge la usufruisci, se non la conosci la subisci. E io sono rimasto scioccato di tutto questo, perché effettivamente la parola di Dio dice: se conosci la mia legge, tu prosperi. Ma se non conosci e fai delle illazioni, ci sono molte persone che non camminano su questa terra da cristiani, volano. I primi pali però sono loro. Conoscere la parola, essere dunque certi. Come faccio a essere certo che la guarigione mi appartiene? Come posso fare? Alcune persone hanno delle loro teorie e le vedremo. Come posso essere certo che la guarigione mi appartiene? Perché la fede, e avete studiato appena adesso, la fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta. La conoscenza della parola fa sempre la differenza. La nostra determinazione nel operare all'interno della legalità della parola ci darà modo di ottenere ciò che abbiamo necessità di ottenere. Perché la nostra determinazione è il veicolo che porta fede. Quindi, conosco, so che Dio mi guarisce, ma non è che lo so perché qualcuno me l'ha detto. Io mi punto i piedi sulla legalità della parola. E vedremo alcune cose adesso. La fede sempre inizia dove la volontà di Dio è conosciuta. Se non conosci, non puoi ricevere. È un po' come la legge. Se la conosci, la usufruisci, se non la conosci, la subisci. Ricordo benissimo, Giordano, tu ci sei stato, o chi è stato anche all'estero, ma in Inghilterra succedeva così. A noi, all'inizio dell'anno, ci arrivava un libretto con doveri e diritti. Hai presente quando dice la legge non ammette ignoranza? Sì, se la conosci, se non la conosci, che ne sai? Noi sapevamo tutto. C'era, è come vecchio Nuovo Testamento, sapevi tutto quello che dovevi fare e sapevi anche quello che dovevi ottenere. Quindi andavi dal comune o dall'Advine Center, che erano i centri di consulenza dei rioni, andavi lì e se ti dicevano qualcosa dicevi: fammi vedere un attimo la legge com'è, ok? Va bene? Oppure andavi lì e dicevi: la legge tal dei tali, comma X, articolo Y, dice così. E dice: ok, va bene, facciamo. Ed è giusto, perché era lì, ce l'ho, me l'hai dato, me l'ha dato lo Stato. Anche la parola di Dio ti dice così. Non è che dice: però possiamo, dobbiamo vedere. No, è un articolo di legge, è così. È come quando passi con il semaforo rosso che tu pensi che era arancione o giallo-blu o violaceo o multicolor. E la polizia dice: no, ma no, non era rosso. E quello dice: guarda che c'è, eravamo qua noi, c'è la macchinetta. Ma per, io non la vedo così, dove sta scritta sta roba qua? È il codice della strada. Ah, ma non lo so, come funziona sto codice della strada? Chi lo dice? Lo dici te, la tua parola contro la mia. Quello dice: ok, mentre te ti chiarisci l'idea, ti diamo una bella multina intanto. Poi se la vuoi contestare, contestala pure, vai pure dal giudice di pace, così ti mazzoliamo di più ancora. Senza problemi, tu puoi pensarla come vuoi, ma la multa te la diamo lo stesso. perché c'è un codice della strada, come c'è un codice civile, come c'è un codice penale, come tutto quello che vogliamo. Legalità. Non possiamo agire se non conosciamo. Ma quando conosciamo, nessuno ci impedisce di ottenere. Ascoltami bene. Non possiamo agire se non conosciamo. Ma se conosciamo, nessuno ci impedirà di ottenere. E se conosciamo che la guarigione ci appartiene di diritto, nessuno ci può impedire di ottenerla. Può venire Satana in persona e dire: guarda, puoi anche spostarti perché non ti ascolto, so quello che la parola di Dio mi dice che è. Ecco che dobbiamo essere molto chiari in questo. L'abbiamo ripetuto più volte e lo continuiamo a ripetere. Kenneth Hagin, che è stato uno dei grandi uomini di Dio, un profeta nel nostro secolo, disse: io credo nella parola di Dio, credo che quello che dice la parola, quello è vero, a me basta questo, ci credo, lo ricevo, per me è fatta. Finito il discorso. Ma sai, ma perché devi vedere, non lo devo capire, non devo vedere niente. La scrittura mi dice così, per me io non vado a sindacare un articolo di legge, è così e punto e basta. Capite? La domanda che può sorgere spontanea è: credenze o certezze? Credenze o certezze? Molti cristiani oggi nel mondo hanno tante credenze, ma poche certezze. Hanno tante credenze. Ci sono le credenze più disparate. Credenze o certezze? Molti sono quelli che pensano o credono che Dio possa fare questo o quello. Altri credono invece che proprio quella cosa non sanno se Dio la può fare. Altri ancora credono che Dio può fare quella determinata cosa, ma non può fare quell'altra, perché secondo loro presumono che non sia possibile. Quindi che Dio magari non l'abbia stabilita, o che l'abbia stabilita in tempi diversi, come la guarigione, come abbiamo visto. Altri pensano e credono che confessare il nome di Gesù è importante, lo è. E quindi in una preghiera ci mettono dentro 457 volte nel nome di Gesù. Come se fosse un passepartout, una parolina magica, la frase che apre apriti sesamo, e se non la dicono non funziona. È una credenza, la certezza è un'altra, ma poi lo andiamo a vedere. Altri ancora credono che devono farsi, ma c'è una denominazione che conosciamo molto bene, anche molto, la conosciamo perché alcuni sono caduti dentro, che devono farsi molti battesimi in un anno per lavarsi dai peccati, allora stanno bene. Cioè, scusami, vuol dire che tu pecchi di continuo, però quando poi vai nell'acqua battesimale, finalmente, cioè quanti caspiti di battesimi devi fare? La Bibbia dice, è scritturale, c'è un solo Dio, un solo battesimo, un solo Spirito Santo, quanti battesimi dobbiamo fare? Il battesimo è per il ravvedimento, dice la scrittura, non per pulirci dai peccati, quello lo fa il sangue di Gesù Cristo. Ma ci sono persone che credono questo. Vai a smontare sta roba qua? Difficile. Ci sono persone che credono che per far la Santa Cena deve esserci la persona istituzionale, il sacerdote, il pastore o il ministro con tanto di iscrizione all'albo internazionale, tra un po', che attesta che lì può fare, lo deve fare soltanto lui, perché è come il sommo sacerdote, una roba del genere. Quindi non possono fare la Santa Cena se non in presenza di un ministro, se no peccano. Una buffa alla mega galattica, dove sta scritta sta roba? Da nessuna parte. Ma lo credono, lo pensano, lo presumono. Hanno delle credenze, ma non è una certezza. Perché la scrittura dice che possiamo fare la Santa Cena come e quanto vogliamo. È scritto nella Bibbia. Tutta la settimana andavano casa per casa a fare la Santa Cena. E quando non c'erano gli apostoli, cosa facevano? Ma non c'è Paolo, non c'è Pietro, non c'è Giovanni, non c'è Giacomo, non c'è che ne so. Allora non possiamo. Non è vero. Possiamo fare la Santa Cena quando vogliamo, come vogliamo. Ma alcuni dicono dobbiamo fare la Santa Cena però col pane azimo e il succo d'uva non fermentato. Ma dove lo vado a prendere sta roba qui io? al modello giudaico, no? Perché se fai la Santa Cena col barbera del Piemonte è peccato. O se fai la Santa Cena col Sangiovese, no, guarda. Noi semplicemente, ma se fai la Santa Cena col succo del Lidl, no, allora sei un peccatore incallito allora, eh? Le piadine, i crackers, ma stai scherzando? Ma tu pecchi! Dove sta scritta sta roba? La Santa Cena sappiamo che sono simboli che rappresentano, che ci ricordano la morte e la resurrezione di Cristo. Non ha dato la marca, non ha dato istruzioni particolari. I musulmani, c'è un movimento musulmano convertito a Cristo in Turchia, ma enorme, che fanno la Santa Cena con la Coca-Cola nelle cantine, perché loro dove lo vanno a bere il vino lì non puoi farlo, fanno la Santa Cena con la Coca-Cola. Ma non è un problema, è una commemorazione, un ricordo. Noi facciamo la Santa Cena col succo del Lidl, non so dove andiamo a prenderlo, ma semplicemente perché abbiamo compreso una cosa, che è meglio se c'è qualcuno che ha avuto problemi di alcol e che viene a Cristo. Noi preferiamo non dar modo di scandalo e preferiamo non dargli modo di tentazione. Quindi invece di farlo col guerrieri, lo facciamo col succo d'uva. I guerrieri dopo, non dopo la Santa Cena, lo beviamo a casa, senza problemi. Quindi non è un problema, però ci sono persone che hanno queste credenze. E ancora, altri credono che Dio li ha chiamati al ministero e sia necessaria, cioè, che non è necessaria su di loro alcun tipo di ordinazione, perché chi ordina è il Signore. Così, come viene, viene. Ricordo c'era David e Ruth, me li ricordo ancora benissimo, in Inghilterra, erano a scuola biblica con noi. E loro erano parte della chiesa di Bristol e ad un certo punto veniamo a sapere che David lascia il lavoro, obbliga sua moglie a lasciare il lavoro e va dal pastore Jerry. Immaginati la faccia del pastore Jerry, è uno spettacolo. Il pastore Jerry dice: noi non lavoriamo più perché il Signore ci ha detto di emetterci a tempo pieno e di fare i ministri. E il pastore Jerry dice: e questo dov'è che è venuto fuori, scusa? Dice: no, Dio ce l'ha detto. Scusa, mi era mancato questo pezzo. E dice: sei d'accordo? Ha detto: sì, fai pure. Vai, fai pure il ministro, non c'è nessun problema. Tempo più tardi, poi vi spiego anche il dopo. E lui fa, lavora a tempo pieno, cioè si mette a fare il missionario, il ministro a tempo pieno, lui e sua moglie. Non ho capito cosa combinavano perché eravamo impegnati a fare altro. So che a un certo punto, un mese e mezzo, due mesi dopo, David andava a chiedere i soldi a tutti quelli della scuola biblica. Non è che puoi fare mica un'offerta a me che sono missionario, che sai, stiamo lavorando per il Signore. Non è che magari Dio ti sta chiedendo di investire nella mia vita. E il pastore Jerry viene a saperlo. Lo chiama in ufficio, a lui e sua moglie, dice: quindi? Ha detto: no, perché ho sentito che sì, no, perché il Signore ha detto: no, voi siete disordinati, vi siete inventati tutto. Quando Dio fa qualcosa con ordine. Quando Dio comanda, paga, sempre. Tu invece, ma erano anche tre mesi in avanti, perché poi ebbero problemi abbastanza importanti, gli stavano portando via la casa, la macchina non riuscivano più a pagarla, non avevano più denaro, non entrava più niente. Ha detto: tu non puoi andare dai credenti della chiesa, soprattutto quelli della scuola biblica, a chiedere i soldi perché Dio ti ha detto, Dio ti ha dato. Non è vero, non è così. Hai detto che Dio ti ha chiamato, allora ti fai sostenere da Dio, se no smetti di farlo stupido, vai a lavorare te e tua moglie subito. Più tardi il pastore Jerry disse, qualcuno gli chiese: ma pastore, ma perché non gli hai impedito subito a David e a Ruth di fare questa cosa e gliel'hai detto tre, quattro mesi dopo? Ha detto: perché è normale, il pastore Jerry è così, lui è. Ha detto: è difficile far ragionare uno stupido, devi fargli sbattere la testa. Perché erano talmente convinti di questo, senza ordinazione, senza arte né parte. Non è che andarono dal pastore Jerry dicendo: sai, sento qualcosa, prega per me, vediamo. Ha detto: Dio ci ha chiamato. Dio ha detto: ok, fallo. Ha detto: cosa ne pensi tu? Fallo, vai. Posto. Poi hanno visto le conseguenze, sono state davvero difficili, ci hanno messo tanto, tanto tempo, stavano andando in crash col matrimonio, non è come dire. Però ci sono persone che hanno delle loro credenze, è scritto nella parola. A me risulta che nella parola è tutto ben calibrato e ordinato al tempo di Dio, nell'ordine di Dio, nel modo di Dio, se Dio vuole, eccetera, eccetera. Non come viene, giusto perché. Ci sono altri ancora che vogliono salvare il mondo, vanno in giro a salvare tutti, a pregare per tutti e distruggono la loro famiglia. Matrimoni in crash, figli in crash, ce ne sono diversi. Nel mondo, non sto parlando di una chiesa, nel mondo. Semplicemente perché? Perché non hanno capito che il vero ministero, la vera missione che ognuno di noi ha è essere un buon fedele di Cristo, un buon marito, un buon padre, una buona madre, perché noi dobbiamo investire sulla nostra famiglia. Poi Dio fa, Dio chiama, Dio non è un problema mio. Io sono chiamato a fare il buon cristiano, la testimonianza, ma ci sono credenze. Altri invece, ci sono altri che fanno della parola, fanno dire alla parola ciò che la parola non ha mai detto in assoluto, mai. E spacciano per rivelazione una propria personale supposizione. Attenzione, molto importante. La cosa molto utile da fare è studiare la parola. Più conosco la parola, più usufruisco della parola. Più conosco le scritture, più discerno tra verità e menzogna. Molto importante. Prima Giovanni 4:1. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Ora, la parola di Dio, l'abbiamo accennato prima, è un libro legale. Legale. Sai cosa vuol dire che è legale? Ha una legalità, è di giurisdizione, giurisdizionale, va bene, è legale. Dentro il libro, dentro le scritture, ci sono decreti, normative, disegni di legge inalterati. Non cambiano come i partiti, che oggi è una cosa, dopo domani è un'altra. È una parola inalterata. Decreti, normative, leggi o disegni di legge. Ora, abbiamo detto di non permettere mai di far dire alla parola ciò che la parola non ha mai detto. Se non è scritto, non ha nulla a che fare. Se non è scritto, non c'è nulla da dire. Un giorno, diversi anni fa, predicavo, dopo la predica, è venuta una donna da me e mi dice: pastore, ho scoperto una cosa e le do un consiglio. Va bene. Dice: il versetto che ha letto tra il capitolo 27 tra il versetto 27 e il versetto 28, tra le righe c'è la rivelazione di Dio. Ho detto: fammi vedere. Ho detto: scusa, vieni, dov'è? Con la Bibbia aperta. Vedi qui, ho detto, io qui ci vedo soltanto, tra una riga e l'altra vedo bianco. Ho detto: no, e ti invito a vedere con gli occhi dello spirito. Ho detto: sorella, cara sorella, ascoltami una cosa. Ciò che è bianco, punto. Fai una bella cosa, ti posso io dare un consiglio? Grazie del consiglio, che provvederò, lo mediterò. Ma ti posso chiedere una cosa? Cerca di praticare quello che leggi, non quello che non leggi. Quello che vedi, non quello che non vedi. Perché già è difficile mettere in pratica la parola. Figurati tra una riga e l'altra. Non c'è niente lì dentro. Ci sono illazioni, teorie, fantasie. pazienza certe volte, dice alleluia, alleluia. Pertanto vi voglio dire che un conto è avere, attenzione a quello che vi sto dicendo che è fondamentale, che stiamo parlando come faccio ad ottenere guarigione, ma così come faccio ad ottenere tutto il resto, in questo caso, conoscendo la parola. Ora, un conto è avere rivelazione da parte di Dio di quella particolare scrittura, cioè quella che leggo, che Dio mi dà la rivelazione, mi apre, dico guarda, quante volte è successo? Abbiamo avuto quella parola sotto il naso, sotto gli occhi, centinaia di migliaia di volte, l'abbiamo letta, riletta, ascoltata. Poi un giorno dici, ma dai, non ci posso credere, non è possibile. Ma davvero? Cioè, vuol dire davvero così? Oh, non l'avevo mica capita, eh? È successo? Un po' può succedere e succede spesso. Ecco, un conto è avere da parte di Dio la rivelazione di quella particolare scrittura, e un altro conto invece è far dire alla scrittura quello che io presumo, quello che io penso, spacciandola per rivelazione. Dice, ho ricevuto una rivelazione. Dove? Qui, tra le righe. Ho ricevuto una rivelazione. Vedi questo versetto? Ecco, lo puoi vedere anche dall'altra parte, al contrario, sotto sopra, davanti, dietro. Dice, scusa, che caspita stai parlando? Che dici? No, perché io penso che, secondo me la vedo anche così, io presumo che Dio mi ha detto che, ma leggiti la parola, guarda, è scritto lì, se non c'è niente, niente da dire. Molto chiaro. Possono passare, ma anche noi, possono passare ministri, predicatori, quant'altro, se la parola non attesta, non conferma e non interpreta la parola, è nulla. Capito? Come abbiamo visto dunque, ci sono varie forme di credenze e tutto dipende da cosa Dio ha stabilito e da cosa Dio non ha stabilito. Ebbene, la guarigione è stabilita da Dio. Non è un giorno qualcuno, un pastore mi disse, non sono d'accordo con questo messaggio di fede, perché voi siete quelli della fede. Eravamo in una conferenza, eh? Un pastore mi dice, oh, pastore Ottoboni, gridando, eravamo in un break, pastore Ottoboni, buongiorno, buongiorno pastore X, e non faccio i nomi giustamente, dice, ma dimmi un po', ma voi siete ancora quelli della fede? Io ho detto, sì, e tu? Sei ancora quelli dell'incredulità? Ma non puoi offendere, ma veramente hai fatto tutto da solo, eh? E dice, sai, non sono molto d'accordo con quello che insegnate voi, perché si sente in giro, eravamo lì a Milano, non sono molto d'accordo con quello che insegnate, perché siete quelli della fede. Ho detto, quindi? No, perché insegnate che questo, quello, e poi è andato sulla guarigione. Dice, no, perché voi dite che tutti possono guarire. Bisogna sindacare questa cosa e guardarla in maniera apologetica sulla scrittura. Ah, veramente non l'ho detto io, l'ha detto la parola. Se hai bisogno di dire qualcosa, vai dal mittente e te la chiedi, te la vedi con lui. Io non no, voi dite chi? Cioè, io non l'ho scritta la Bibbia, tu lo sai questo, sì. Siccome c'è scritto questo, e allora te la vai a prendere col mittente e dici, io non sono d'accordo con voi, Trinità, no con me. No, perché voi dite che Dio guarisce sempre, però bisogna vederle apologeticamente. Dai, guarda, lasciamo perdere. Detto che... È stata stabilita da Dio la guarigione, ci appartiene di diritto. Lui è il nostro confermatore, è legale, la guarigione è legale, il diavolo è illegale, la malattia è illegale. Quando arriva la malattia, noi dobbiamo dirgli, tu sei illegale nella mia vita, nel mio corpo, nella mia casa, fuori di qua, fuori di qua. Una cosa illegale deve andarsene via. Dio è legale. Benvenuta guarigione. Benvenuta benedizione, benvenuta vita, benvenuta abbondanza e tutto quello che è, perché è legale. Ecco che abbiamo la necessità di comprendere che Dio ha stabilito la nostra guarigione, è da Dio, l'hanno confermata il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cristo è la nostra guarigione, è legale, non va richiesta, va ricevuta. Dammi la guarigione, se Dio, se tu vuoi, fammi, dimmi, l'ha già fatto. A dir la verità, noi, adesso ti dico una cosa forte, sei pronto per questo? La guarigione non va richiesta. Signore, ti prego, guariscimi. La guarigione va pretesa, ma non da Dio. La guarigione va pretesa perché c'è qualcuno che vuole nasconderla, che vuole metterla da parte. Allora Satana tutti sposti, demone tutti sposti, qualunque situazione, incredulità tutti sposti, io quella roba che si chiama guarigione per tutto il mio corpo è la mia, io la pretendo, non la chiedo, per favore Signore guariscimi, no, non funziona. La guarigione non va richiesta, va pretesa. Io e te abbiamo il diritto legale. Il diritto legale. E quando c'è una cosa legale, io faccio valere i miei diritti, costi quel che costi, e vincerò. Se vado in tribunale e ho la legge dalla mia parte e tutto è legale, non c'è niente che mi possa stare di fronte. È legale. E quella legalità mi appartiene di diritto. Cristo l'ha acquistata per me. È mia, me l'ha data, mi ha detto figlio mio, figli miei, figlia mia, esigila perché ti appartiene, l'ho pagato io il prezzo, l'ho fatto, è finito, ho pagato il debito, è stato fatto, è chiuso il discorso. Alleluia. È nostra, ci appartiene di diritto. Non c'è niente che ce la possa impedire. La guarigione è legale. Il diavolo e la sua menzogna è illegale, via. Amen. Atti capitolo 3 versetto 1 e 8. Ricordiamo la guarigione dello zoppo alla Porta Bella. Atti 3 capitolo 3 versetto 1 e 8. Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, e gli chiese l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, dissero: guardaci. Ed egli li guardava, guarda, attenzione cosa dice, egli li guardava attentamente aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ovviamente sappiamo che, ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E con un balzo, e lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante saltò in piedi dalle caviglie, si rafforzò tutto il suo corpo e cominciò a camminare, entrò nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. E i farisei dicevano: cosa? E gli increduli dicevano: no, non è possibile. E gli scribi dicevano: no, come è potuto accadere questo? Attenzione, la parola greca, che quando Pietro e Giovanni parlano di questo, stiamo per dire una cosa importante, è degno di nota conoscere che nella lingua greca Pietro e Giovanni non gli dissero: ti amministro guarigione, ti prego per te, ma gli ordinarono guarigione. In altre parole, sai cos'è successo? L'hanno pretesa. L'hanno preteso la guarigione. Ecco che l'uomo guardava loro con molta attenzione. Sai cosa succede in questo caso? Che Dio era all'opera in una maniera straordinaria, tanto quanto lo è oggi nella nostra vita. Ognuno di noi persegue un obiettivo, un proposito. Quando siamo certi, quando siamo sicuri che quel decreto legge ci appartiene di diritto, quella promessa è nostra. Cosa ha fatto quest'uomo? Pietro e Giovanni dice: guarda noi. E lui dice, la scrittura dice, guardava attentamente aspettando che qualcosa sarebbe stata data a lui. Anche Dio ci sta dicendo a noi questo. Cari, ognuno di noi, Dio sta dicendo, figlio mio, figlia mia, hai dei dolori? Hai delle sofferenze, hai delle malattie, ti è stato diagnosticato questo, ti è stato pronosticato quell'altro, hai delle infermità, guarda me, guarda me. Dio sta dicendo questo, la tua famiglia, guarda me, per i tuoi figli, guarda me, per tuo marito, per tua moglie, guarda me, per tuo padre, per tua madre, guarda me, guarda me. E noi dobbiamo fare esattamente come fece quello zoppo, guardare attentamente Gesù, Dio Onnipotente, aspettando di ricevere qualcosa. Noi dobbiamo essere esattamente come quello. Guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa. Aveva fede che qualcosa sarebbe accaduto. Quindi, caro figlio, cara figlia, Dio sta dicendo a me, a te, a noi questo. Guarda me, non guardare le circostanze, non guardare le carte cliniche, non guardare quello che stai vivendo, come si stai sentendo, non ascoltare i tuoi dolori, la tua testa, le parole delle persone, non guardare nient'altro, guarda me. E noi cosa dobbiamo fare? Guardare attentamente perché stiamo per ricevere qualcosa. Guardare attentamente perché il miracolo nella nostra vita è possibile. La guarigione nella nostra vita è possibile. Alleluia. Gloria a Dio. Abbiamo tante testimonianze da poter dire, ognuno di noi. Ma io ricordo, a Joel eravamo in Inghilterra, mia moglie mi telefona la sera, io stavo lavorando, lavoravo in un ristorante italiano, mi telefona e mi dice, tesoro, corri subito a casa, dobbiamo andare, anzi, corri subito in ospedale. Joel è stato ricoverato per sospetto meningite. Ora pensaci un attimo. In quel tempo c'erano diversi casi di meningite quando eravamo lì con loro e bambini morivano. Ogni giorno sul giornale bambini morivano. Un mio collega, eravamo amici nel ristorante, lui era in una batteria della cucina, io ero in un'altra. Il giorno prima venne, era triste, e io gli parlai, ho detto, c'è qualcosa che non va. Stavamo parlando così, ho detto, sì, sono a terra, sono devastato, perché il figlio del mio migliore amico di 3 anni, questo bambino, è morto ieri e io domani devo andare al funerale. Ho detto, oh, caspiterina, mi dispiace, di che cosa? Ha fatto un incidente? No, meningite. Quando, immaginati cosa nella mia mente, cosa è venuto fuori dopo che passavo con l'autobus e vedevo giornali che nei cartelloni che morivano bambini per tutta la settimana. Mi fermavo in centro e c'era quello con i giornali che dava in giro e gridava good news, e c'erano bambini che avevano contratto la meningite, erano morti. E questo mio collega, che il giorno prima mi dice che il figlio del suo migliore amico di 3 anni era morto e doveva il giorno dopo andare all'ospedale, al funerale per lui. La sera stessa mi chiama mia moglie al telefono, mi dice, tesoro, anzi veramente me lo disse il mio manager, perché io stavo lavorando, dice, guarda, c'è tua moglie al telefono, ha bisogno di parlarti. Erano 10:30 di sera. Io ho detto, caspita, che è successo? Tesoro, vai subito in ospedale vicino a Clifton, dove abitavamo noi. C'è Joel, io sono lì con Kevin e Joel è stato ricoverato con sospetto meningite. Tu ti immagini cosa passa per la mente di una persona? Ho sentito notizie tutta la settimana, avevo sentito. Il figlio, il mio collega mi aveva detto questo. Bambini avevo sentito, la vicina di casa, qualche giorno prima, era andata al funerale di un altro bambino di 5 anni morto di meningite. Joel aveva 2 anni. Io ho dovuto mollare tutto, prendere un taxi che mi pagò direttamente il ristorante dove lavoravo, e io continuavo a dire nella mia mente, il giusto non temerà cattive notizie, il giusto non temerà cattive notizie, dichiaro la tua parola, dichiaro la tua parola. Il manager, che era cattivissimo, mi disse, e mi voleva bene tra l'altro, disse, mi raccomando, stai tranquillo, fammi sapere notizie, se qualsiasi cosa ci siamo. mi paga il taxi, io vado e vado in ospedale, tutta la strada, la mia mente, vedevo i film vedevo, immaginatelo, è semplice, è abbastanza normale. Mio figlio Joel, in che condizioni lo trovo? Perché poi quel tipo di meningite era irreversibile, andavano in coma con uno schiocco di dita i bambini e morivano la notte o il giorno durante il trasporto in ospedale. Il diavolo veniva e mi parlava: non avrai più tuo figlio. La mente mi diceva: guarda che cosa, sei venuto qui in Inghilterra, guarda che fine che sta succedendo nella tua famiglia. Il diavolo mi diceva: eh sì, sei un credente, eppure ti succede anche a te. Non vedrai più tuo figlio. Avevo un combattimento mentale, ma ero fiducioso nel mio Dio. Ho detto: Signore, a me non importa né di quello che penso, né di quello che ho sentito, né di quello che il diavolo mi ha fatto sentire per tutta la settimana, ingannandomi, mettendomi dentro tutte le paranoie del mondo. Non voglio sentire, non voglio ascoltare, chiudo le orecchie, mi fido del mio Dio. Sono andato all'ospedale, non vi nascondo, avevo il cuore qui. E quando sono andato, ho detto: sono il papà di Joel. L'infermiera mi ha detto, c'erano dei reparti con le tende chiuse, mi ha detto: è lì dentro. Sono andato. Ogni passo che facevo confessavo la parola, ogni passo che facevo dicevo: il mio Dio supplirà ogni mio bisogno secondo le mie e le sue ricchezze in gloria. Mio figlio l'ho dato a te, tu lo dai a me. Ho aperto la tenda e ho visto Joel sul letto così, con i guanti delle infermiere grossi, a palloncino. C'era un macello di carta per terra. L'infermiera ha detto: senta, faccia una cosa, me lo porti via perché mi sta distruggendo la situazione qua. Ha detto: non sappiamo cos'è successo, è venuto qui che aveva la febbre, stava male, aveva tutte macchie dappertutto, e poi non l'abbiamo capito perché era sul letto, me l'hanno detto così, era sul letto così, ad un certo punto ha fatto così, si è tirato su, ha guardato a destra e a sinistra, ha cominciato a saltare e dire: alleluia, alleluia, alleluia. Questo era successo. Ma pensa il diavolo come fa. Pensa il diavolo. Ecco che io ho guardato attentamente il Signore, perché in quel momento ci sono momenti dove Dio ti parla, perché le circostanze intorno sono devastanti, i tuoi pensieri sono alienanti. E Dio ti parla e dice: figlio mio, guarda me. Guarda me. E noi dobbiamo guardare cosa? Gesù, attentamente, aspettando di ricevere qualcosa, e la riceveremo. Perché quando aspettiamo che Dio ci dia qualcosa, rischiamo di ottenerla. Alleluia! Noi dobbiamo pretendere quello, ci appartiene di diritto. Ognuno di noi deve perseguire l'obiettivo, perché la legge del Signore dice che così è e non c'è negoziazione alcuna. Posso finire il discorso velocemente? Molti perdono privilegi nella vita perché non conoscono quello che gli appartiene di diritto. Pochi si impossessano di ciò che gli spetta perché si muovono nelle loro incertezze. Noi non dobbiamo muoverci né per quello che vediamo, né per quello che pensiamo, né per quello che diciamo. Noi dobbiamo muoverci per quello che la parola dice che è, e se è così non c'è negoziazione in assoluto. Può crollare il mondo, la parola di Dio resta uguale. Non una iota passerà, cieli e terra passeranno, ma la mia parola no. Dio ha detto così, io lo credo, lo ricevo, per me è fatta. In altre parole, molte persone non si appellano a quei diritti, a quella legge, e non fanno riferimento a quella decreto che è parte divina del cielo, essendo noi stati beneficiati della normativa superiore. Ecco che noi dobbiamo guardare in alto e non in basso. Dobbiamo alzare gli occhi al cielo e non sulla faccia della terra. Dobbiamo guardare con gli occhi dello spirito e non con la mente naturale. Molte persone perdono privilegi in mani perché non sanno ciò che appartiene a loro. E concluso con una storia, è possibile? Un uomo si imbarcò negli anni 20 in una nave che lo avrebbe portato in una certa direzione. E ci fu una navigazione molto importante, perché c'era un mese di navigazione da quella città al punto di arrivo. E lui si imbarcò in questa nave, avendo risparmiato un anno del suo denaro per fare questo viaggio. Era necessario. E tutti i giorni si metteva sulla banchina della nave, fuori, quando era l'ora di pranzo, quando era l'ora di cena, a mangiare crackers e formaggio. Quanti sanno questa storia? Mangiava crackers e formaggio tutti i mezzogiorni, tutte le mattine, tutti i mezzogiorni e tutte le sere, per tutto il viaggio. Il giorno prima dell'arrivo, un'altra persona si affiancò a lui e gli chiese, gli disse: "Non mangi?" Ha detto: "Sì, sì, ho appena concluso." "Ah, ma non ti abbiamo visto giù." "Ah, no, no," dice, "io ho mangiato crackers e formaggio, gli ultimi che mi sono rimasti, come ho fatto tutto il tempo di questo viaggio, perché non avevo la possibilità di pagarmi il biglietto completo, cioè non avevo la possibilità di pagarmi i pranzi, le cene, il costo era tanto, ho fatto grandi sacrifici per risparmiare e per ottenere questo viaggio, il biglietto non includeva i miei pranzi, le mie cene, la mia colazione." Ha detto: "Signore, ma lei lo sapeva che quel biglietto era tutto compreso? Cioè colazione, pranzi e cena era esattamente il costo dell'intero biglietto che ha pagato." E lui ha fatto 29 giorni, o 30 che siano, era il penultimo giorno, a mangiare crackers e formaggio al freddo sulla banchina della nave, mezzogiorno e sera, perché pensava che non era tutto incluso. Ebbene, cari, Dio non fa le cose a metà. Il nostro biglietto è stato interamente pagato, all inclusive, tutto, niente fuori. Non c'è una sola parte che è fuori dal nostro meraviglioso viaggio con Gesù. Guarigione completa, tutto incluso, per la gloria di Dio. Amen, amen, amen. Dio ci benedica, una buona notte. Ci vediamo domani per il finale a fuochi d'artificio. Alleluia, grazie.